sirve. Monseigneur Aloysi,
bene, come dicevamo, torniamo in onda con il consueto spazio quindicinale di Radio Africa. Bentornato sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti.
Ti sentiamo bene? Bene, dicevamo oggi più volevamo un po' concentrarci. Parleremo sì di alcuni paesi africani, ma in qualche modo per capire, no? Perché alcuni paesi sono diventati improvvisamente sicuri per il nostro governo, in particolare cioè l'aggiornamento della lista dei paesi sicuri che è apparsa, che è stata stilata insieme al decreto Cutro, decreto in cui ne abbiamo parlato anche dai microfoni di questa radio, non approfonditamente, ma insomma capendo un po' l'impianto più politico del decreto. E invece adesso volevamo con te vedere quali sono questi paesi, cioè ogni volta, ogni tanto vengono aggiunti, tolti, messi, no? Ma alcuni paesi sicuri, cioè perché insomma contestiamo la loro sicurezza?
I criteri che sono un po', insomma, come dire, discutibili. Innanzitutto in questa lista che è stata stilata il 17 marzo scorso e poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale, questo è un decreto che viene firmato dal Ministro degli Affari Esteri e poi anche dal Ministro degli Interni, sostanzialmente sono stati aggiunti alla lista dei paesi considerati sicuri la Nigeria, il Gambia e la Costa d'Avorio. Bisognerebbe però fare un passo indietro e capire perché si parla di questi paesi sicuri, cioè il concetto di fondo parte dalla volontà di eliminare lo statuto della protezione speciale, e questa era una cosa che già il governo insomma aveva enunciato, perché lo considera un fattore di attrazione per l'immigrazione. Poi la protezione speciale nasce dopo che Salvini nel 2018 aveva cancellato la protezione umanitaria, creando così un vuoto effettivamente di tutela rispetto alle persone che arrivavano qui e che non rientravano nello statuto di rifugiato, ma che comunque avevano diritto a una protezione particolare perché potevano essere perseguitati per motivi di razza, di sesso, di lingua, cittadinanza, religione, opinioni politiche. E quindi in pratica succede che questa protezione speciale viene sostanzialmente ridotta con questo decreto, però questo decreto impone fare un elenco dei paesi che vengono definiti sicuri. Questo elenco sembra una cosa burocratica, ma in realtà non lo è, perché comunque impatta notevolmente sul tentativo di centinaia di persone di ottenere la protezione e restare sul territorio italiano. Innanzitutto perché si parte dal presupposto che dal paese da cui si proviene ci sia la sicurezza, ed è il migrante, cioè la persona che chiede la protezione, che deve dimostrare che non è così. E praticamente si inverte l'onere della prova, e quindi le procedure diventano molto più veloci e oltretutto il rischio che questa protezione venga tolta comporta poi di fatto l'uscita, la fuoriuscita dal sistema legale sostanzialmente, con tutte le conseguenze del caso. E questi paesi che sono stati aggiunti, cioè la Nigeria, il Gambia e la Costa d'Avorio, effettivamente fanno un po' riflettere, in particolare per quanto riguarda il discorso della Nigeria, è effettivamente abbastanza sconcertante. Per usare in termini di paragone, dei 22 paesi europei, solamente Cipro inserisce la Nigeria tra i più sicuri, ci sarà un motivo. E poi oltretutto in questa lista appare anche la Tunisia, con tutto quello che sta succedendo in Tunisia da poco tempo a questa parte, dubitiamo che si possa considerare sicuramente un paese sicuro. Ma ci sono delle motivazioni alla base di questo inserimento di questi nuovi paesi, che sono i dati aggiornati al 27 marzo scorso sulle nazionalità dichiarate da quelli che arrivavano, e c'è un aumento esponenziale per esempio delle persone di origine ivoriana, che sono state 3.600 in tre mesi, che sono, hanno sfiorato il totale dello scorso anno, che è 3.800. E qua c'è un motivo, perché chiaramente molte persone della Costa d'Avorio provengono dalla Tunisia, e quindi in Tunisia, dopo le dichiarazioni di Saied, ci sono state delle forti pressioni ambientali, perché queste persone provenienti dall'area subsahariana andassero via. Ci sono state non solamente queste dichiarazioni di stampo razzista, ma anche dei veri e propri provvedimenti che hanno portato a delle multe, per esempio, per chi ospitava i migranti. E quindi è aumentato naturalmente il numero dei migranti ivoriani che dalla Tunisia sono arrivati in Italia. Infatti in totale in Tunisia ce ne sono circa 7.000 ivoriani nel paese, e loro stessi hanno fatto delle mobilitazioni in Tunisia per chiedere il rimpatrio, proprio appunto in seguito alle dichiarazioni di Saied contro l'immigrazione illegale degli africani subsahariani nel suo paese, dicendo che era una fonte di violenza e di crimini, e quindi di fatto creando una situazione di forte razzismo. La questione gli ivoriani, peraltro, sono...
E ricordiamo infatti che il ministro degli interni Piantedosi è stato proprio alcuni giorni fa in Tunisia, no? Ha incontrato il suo omologo proprio per pianificare in qualche modo. L'obiettivo di questo accordo era proprio quello di impedire ai migranti subsahariani di arrivare nel paese nordafricano, in Tunisia, e poi tentare la traversata per l'Europa, giusto per capirci.
Sì, infatti il tentativo è quello, ma poi in realtà c'è anche un altro ulteriore motivo, perché la Costa d'Avorio è stata a sua volta un paese di immigrazione, cioè molti popoli che sono lì intorno sono arrivati in Costa d'Avorio, soprattutto Burkinabè, maliani, nel momento in cui negli anni in cui la Costa d'Avorio aveva avuto un boom economico, e quindi c'erano i prezzi delle materie prime, in quel caso era il cacao, erano molto alti, e quindi molti, il 30% della popolazione ivoriana è di origine straniera, quindi molti che sono in realtà burkinabè o maliani, quando arrivano dicono di essere ivoriani, ma in realtà non sono ivoriani. Questo aumento del numero degli ivoriani ha per impedire veramente l'arrivo degli ivoriani in Italia, ha portato alla dichiarazione della Costa d'Avorio come paese sicuro. Mentre invece per la Nigeria effettivamente ci troviamo di fronte a una vera e propria paradosso, perché la Nigeria oggettivamente non è un paese sicuro, ma questo poi peraltro lo dicono anche i rapporti di Human Rights Watch a proposito della Nigeria. In Nigeria peraltro prima, almeno fino al 2017, erano arrivati dal 2015 al 2017 quasi 70.000 persone, ma negli ultimi 3 anni poco meno di 4.000. Ciò non toglie che la situazione in Nigeria continua a essere critica. Il rapporto di Human Rights Watch nel 2022 racconta innanzitutto di un numero di cittadini che soffrono la fame che più che raddoppiato durante la pandemia di Covid, anche perché c'è un'assenza totale di un sistema di protezione sociale, e poi ci sono delle situazioni di vera e propria guerra civile in varie zone, nel nord-ovest e nel nord-est, sono state anche delle situazioni di estrema tensione proprio nelle ultime elezioni presidenziali. Abbiamo visto il vincitore Bola Tinubu su Peter Obi, il partito laburista, e poi oltretutto c'è anche un aspetto che riguarda la tratta degli esseri umani, donne e uomini di origine nigeriana, destinati allo sfruttamento sotto varie forme, tra cui anche quello sessuale, con il rischio di retrafficking in caso di rimpatrio, cioè di tornare nuovamente in questo circuito. E quindi sono tutti aspetti che non sono stati naturalmente presi in considerazione.
No, anche perché questa è una delle modifiche proprio del anche decreto Cutro, no? Quello di non, mentre prima era possibile, mi sembra, insomma non vorrei sbagliarmi, però dichiarare un paese, anche solo alcune aree di un paese non sicure, sì. Quindi adesso invece o è bianco e nero, o sei sicuro, sì, o non sei sicuro.
Prevede di escludere alcune aree di un paese, e chiaramente nel caso della Nigeria si sarebbe dovuto utilizzare questa norma, invece no, invece è stato considerato nel suo insieme. E l'inserimento fra i paesi di origine sicura come effetto principale ha l'accelerazione delle richieste di protezione e chiaramente l'accelerazione delle richieste di espulsione che devono avvenire entro 15 giorni. Quindi è anche l'onere della prova, molto spesso le persone che arrivano non hanno un'assistenza giuridica, quindi chiaramente non sono in grado neanche di dimostrare l'infondatezza della richiesta di espulsione. Ma torniamo alla Nigeria, perché questo rapporto della Human Rights Watch insomma fa capire come non ci sia assolutamente niente di sicuro in Nigeria, anche perché poi il conflitto per esempio con Boko Haram e l'uccisione a giugno di due anni fa di Abubakar Shekau, che era il capo di Boko Haram, ha creato una situazione completamente diversa. La regione nigeriana spesso ha bombardato i villaggi nello stato dello Yobe, ci sono stati anche continui scontri nell'Africa, nella parte occidentale vicino al bacino del lago Chad con l'ISWAP, che è lo stato islamico dell'Africa occidentale. Ci sono stati anche tutta una serie di rapimenti di massa di scolari a scopo di riscatto, qui parliamo tra gennaio e agosto del 2021, oltre 1000 bambini sono stati rapiti da gruppi armati. Non ci sono nessuna responsabilità emersa per esempio sugli scontri che nell'ottobre del 2020 hanno visto le proteste contro le violenze delle squadre speciali della SARS, gli scontri e brutalità della polizia che sono state documentate, e ci sono stati oltretutto anche degli attacchi, delle violazioni dei diritti umani da parte dell'esercito nelle aree dove combatteva contro Boko Haram. E altra situazione molto calda, diciamo così, è la parte del Biafra, dove ci sono delle agitazioni separatiste del Biafra, Indigenous People of Biafra, che vuole costruire un Stato indipendente anche nel sud-ovest, nella nazione Yoruba. E quindi è una situazione di estrema tensione che riguarda non solamente dal punto di vista della sicurezza, il fatto che per esempio tantissime persone, qui si parla nello stato di Borno, 65.000 persone sono sfollate a causa degli scontri, non solo della sicurezza ma anche della giustizia, perché poi sono stati centinaia di arrestati, sospetti di appartenere a Boko Haram, che sono stati inviati a giudizio con dei giudizi estremamente irregolari come procedimenti su presunte confessioni probabilmente storte con le torture, e quindi insomma ci troviamo di fronte a un quadro sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista della sicurezza estremamente instabile. Anche la libertà di espressione è conculcata in Nigeria, perché per esempio è stato vietato Twitter, quindi i nigeriani utilizzano altre forme per aggirare il divieto. Ci sono state proteste da parte della stampa, dei giornalisti, sono stati filmati e censurati gli agenti di polizia che hanno arrestato le persone che protestavano contro le violenze della polizia. C'è anche un discorso che ha a che vedere con le accuse di omosessualità, che sono stati arrestati delle persone nello stato di Kano, dove ci sono delle unità di polizia religiosa che applicano la sharia, dove le persone arrestate per crimini che riguardano le relazioni omosessuali rischiano, se riguardano la sharia, la pena di morte, altrimenti per la legge nigeriana 14 anni di carcere. Quindi evidentemente non c'è nessun motivo per considerare la Nigeria un paese sicuro. Possiamo anche parlare per esempio delle condizioni dei bambini in età scolare che non vanno a scuola, o delle ragazze che vengono spesso sposate in tenera età. Ma qui il discorso sui problemi che riguardano i diritti umani l'aveva sollevato addirittura Obama, perché quando c'è stato un accordo per la vendita alla Nigeria di veicoli di attacco Super Tucano, il Trump nel 2017 li ha venduti, mentre invece Obama aveva bloccato l'accordo proprio a causa delle preoccupazioni sui diritti umani. E nel 2021 questa cosa è uscita fuori quando i legislatori statunitensi hanno sospeso un'altra vendita di elicotteri di attacco Cobra all'esercito nigeriano, proprio citando le preoccupazioni dei diritti umani. Quindi è evidente che questa scelta della Nigeria è una scelta voluta semplicemente per evitare l'arrivo di migranti nigeriani, per consentire un'accelerazione dell'espulsione degli stessi.
O forse, non saprei dire, però visto che in questi giorni almeno alcuni giornali italiani riportano, no? Ne ho davanti uno che è Milano Finanza, dice che c'entra, è perché riporta la notizia che la Nigeria, al titolo di questo articolo, è la Nigeria non molla la presa su Eni e Shell, la nuova accusa, danni ambientali per 12 miliardi di dollari. E quindi ci mette un po' sotto schiaffo la Nigeria, no? È vero che era stata sconfitta nel caso della licenza OPL 245 che ne avevamo parlato a suo tempo, però insomma ancora. Insomma, ci stanno una serie di denunce, ancora ci sono una serie di accuse, e sarà una delle gatte da pelare anche del nuovo amministratore di Eni, nuovo Claudio Descalzi, che se non erro era sempre lo stesso, però nuovo perché è stato rieletto ultimamente, no?
Riconfermato,
ecco, non rieletto.
Strascichi giudiziari del comportamento corruttivo dell'Eni in Nigeria. Quello di cui tu facevi riferimento è stato un processo che poi è andato, alla fine non è andato avanti, sono stati tutti assolti a Milano, sì. Ma in realtà ci sono state delle evidenze di corruzione molto, molto forti, e chiaramente questa è una pratica che Eni, che è molto presente in Africa, insomma è una pratica corrente, diciamo così. Poi c'è anche l'altro paese, oltre alla Nigeria della Costa d'Avorio, che è il Gambia. E il Gambia è un altro paese da cui peraltro provengono neanche 1000 abitanti, che comunque sì, non è un paese sicuro, perché nonostante l'impegno del presidente Adama Barrow di riformare il paese, rimangono tutte le leggi oppressive che limitano i diritti umani, compresi anche la libertà di espressione e di riunione, che erano state utilizzate dall'ex presidente Jammeh per sopprimere il dissenso. Barrow, quando è andato al potere nel 2017, aveva promesso un cambiamento, ma questi cambiamenti, il panorama legislativo del Gambia, insomma, è cambiato a malapena, e quindi c'è anche una difficoltà nell'abrogare o modificare tutte le leggi penali sulla diffamazione, sulla sedizione che utilizzava il governo di Jammeh contro l'opposizione. E adesso anche Barrow, comunque molto preoccupativo, l'opposizione non è che ci va leggero, perché sta attaccando un movimento che si chiama Free Ears Jotma, che sostiene che Barrow dovrebbe servire solo per un periodo di transizione di 3 anni e non per il mandato costituzionale di 5 anni. Una cosa che un po' ha cambiato lo scenario in Gambia sono state questa commissione per la verità, la riconciliazione e la riparazione, che un po' sul falsariga di quello che era avvenuto in Sudafrica, che ha portato a un confronto fra le vittime del regime e i torturatori. Sono svolti dei processi penali, adesso c'è il vice del vecchio dittatore Jammeh, che è sottoposto a un processo di comunque la situazione in Gambia,
scusa, in Gambia anche non mi ricordo se ne avevamo parlato, insomma, però sicuramente era
la pena di morte forse.
No, però mi veniva in mente, insomma, che qualche mese fa, insomma, che era dicembre, no, che dice che avevano sventato, era uno dei paesi dei famosi colpi di stato poi sventati in Africa, erano stati arrestati, insomma, 4 militari, quindi anche lì, insomma, è molto instabile ancora. Vero che adesso siamo a maggio, però insomma non credo che in 5 mesi siano riusciti a creare una stabilità politica.
No, questa transizione è ancora molto molto instabile, e quindi, e poi loro oltretutto sono anche in questa maniera influenzata dalla situazione della Casamance in Senegal, quindi ancora non è a dicembre mi sembra che sia stato, dicembre del 2022
se non ricordo male.
E quindi sì, ma non è stato il primo colpo di stato sventato, poi lì i militari hanno anche un certo peso specifico, quindi appunto non si può parlare anche per quanto riguarda il Gambia di paese sicuro. È chiaro che la Tunisia, ma la Tunisia non ha avuto modo di parlare anche in altre occasioni della torsione autoritaria di Saied, e anche il fatto che comunque i tunisini fuggono anche per delle condizioni economiche devastanti. La questione di questo decreto è che cerca in maniera artificiale di distinguere tra i migranti economici e quelli che secondo questa logica non sono migranti economici, che fuggono semplicemente per scappare dalla violazione dei diritti umani. Ma in realtà le due cose non possono essere distinte in maniera così netta, non solo, perché poi ci sono anche altre motivazioni che portano la gente a fuggire, ad esempio chi è vittima dei cambiamenti climatici, chi è vittima della siccità, delle inondazioni, e questi come li categorizziamo, diciamo così. E quindi è chiaro che questi tentativi di distinguere in maniera artificiosa i migranti non portano a nulla, sono semplicemente tentativi per favorire il rimpatrio, e che poi si basa tutto questo su dei numeri che sono sempre gonfiati, che poi alla fine la presenza dei cittadini stranieri nel nostro paese è sempre rimasta intorno al 5% della popolazione. E qui poi si apre un discorso più complesso sull'utilizzo che si fa della migrazione e anche di queste normative, perché il fatto che in qualche maniera fare in modo che si accorci il tempo per quanto riguarda la protezione speciale, prima era 2 anni, poi adesso sono 6 mesi, serve in qualche maniera a fare in modo che poi alla fine le persone che non hanno più questa protezione si ritrovino senza mezzi di sostentamento e siano per strada, e quindi possono essere viste, alimenti da malcontento, si pompa la narrazione sul degrado, c'è l'insicurezza, è tutto, diciamo, uno schema che serve a creare l'emergenza supposta, che poi giustifica certe politiche.
Pronto?
Eccoci.
Sì, scusa un attimo, mi ero distratto, stavo salutando le nostre ospiti dello spazio precedente, anche se oggi è stata veramente uno spazio radiofonico tutto dedicato all'Africa, perché prima parlavamo di Sudan, di qual è la situazione in Sudan. Sì, quindi dicevamo, insomma, paesi molto poco sicuri, non... magari ne riparleremo anche un po' meglio, no? L'altra cosa che dicevamo, non so se l'hai già detto, no? In merito, oltre ai cambiamenti rispetto ai paesi, anche i cambiamenti del tipo di protezione, no? Protezione speciale diversa da quella umanitaria, ma alcuni cambiamenti che per giunta prevede che non ci può essere un rinnovo di questa protezione. Dopo 2 anni non si può rinnovare, e quindi se non cambia velocemente e politicamente, come dire, è la situazione del paese, uno che fa?
Ma infatti guarda, prima erano 2 anni, però la proposta che fa il governo è quella di 6 mesi, che fanno anche gli altri partiti alleati, è quella di portare la protezione dai 2 anni ai 6 mesi, senza possibilità di trasformarla come era prima un permesso di lavoro. E poi la protezione umanitaria di fatto è stata cancellata da Salvini con il 2018, e quindi in pratica sostanzialmente rimane solamente.
Beh, diciamo che sostanzialmente è un modo per creare di nuovi reati, nuove illegalità. Perché da un lato si dice che abbiamo bisogno, però a parte i decreti flussi, a parte l'allucinazione delle condizioni capestro, a parte, insomma, sta sotto gli occhi di tutti la povertà di questi paesi, la siccità, quello che avviene, i conflitti, eccetera, però al dunque, insomma, e le frontiere rimangono chiuse, è un modo di creare nuovi reati, è un modo ancora di criminalizzare chi scappa dalle guerre, dalla povertà o dalla siccità, da alcune condizioni che sono comunque non risolvibili solo sul terreno, no?
Sì, assolutamente. Poi appunto, come dicevo, questo tentativo di distinguere fra i migranti economici e i migranti che fuggono per ragioni umanitarie, ma in realtà chi emigra lo fa anche per ragioni economiche, nel senso che poi effettivamente la normativa, diciamo così, prevede che questa protezione ci sia nei confronti delle persone che rischiano una situazione di persecuzione, ma non solo, anche di violazione delle condizioni personali e sociali, e in questa categoria rientrano anche le condizioni complessive di vita, di accesso ai servizi, di accesso al cibo, alla salute, e quindi è sicuramente un flusso, una problematica, come dire, incomprimibile. Quindi questi signori si illudono di poter in qualche maniera regolare i flussi, perché quindi sono processi epocali, non solo, che poi sono iscritti nel codice genetico dell'umanità, perché solamente migrando l'umanità si è sviluppata, solamente attraversando quelli che poi peraltro sono stati nel tempo segnati come confini che sono artificiali, però solamente attraversando, scoprendo, conoscendo altri mondi che l'umanità si è evoluta. Quindi queste persone sono totalmente al di fuori, quindi che vogliono fermare l'immigrazione, totalmente al di fuori del processo storico, però i danni li fanno e come.
Certo, considerando poi, no, insomma, tanto potremmo dirlo, ma giusto per dare anche un altro elemento, no, parlavi all'inizio proprio della Nigeria, e mo sotto gli occhi anche un altro articolo che mi veniva, uno che è stato pubblicato oggi su Nigrizia, che parla proprio di un'inchiesta che ha fatto la BBC e che mette in dubbio i risultati delle presidenziali, no? Risultati di quest'ultimo periodo, in cui ancora una volta vengono messe in discussione la regolarità del voto, da cui è uscito vincitore Bola Tinubu, giusto per capirci, no? Mo, a parte i numeri, a parte, quindi ancora.
Poi il problema è vedere se Peter Obi, che sostanzialmente era il candidato del partito
quello dei giovani, come l'avevamo chiamato, no?
Sì, anche se poi sì, comunque quello che è stato, che peraltro era sostenuto anche da un elettorato giovane, possa ancora in qualche maniera incidere sulla società nigeriana, nonostante l'esito dei risultati, perché c'è anche questo aspetto di un assetto politico istituzionale della Nigeria che ha delle definizioni, diciamo così, claniche, nel senso che alcuni di questi personaggi, anche il nuovo presidente, è sostanzialmente il capo di Lagos, cioè nel senso uno dei personaggi più importanti, più di riferimento di questa megalopoli, che peraltro ha contribuito allo sviluppo urbano senza freni di questa città, e che su questo ha lucrato tantissimo e ha creato delle fortissime alleanze con dei blocchi di potere che molto spesso sono anche opachi, ambigui, quindi insomma, sarà un po' difficile per il partito laburista scalzare queste incrostazioni vere, e quindi Anche il Partito Laborista vince il Partito subito dopo le elezioni, aveva denunciato il Prodi,
certo.
Aveva fatto ricorso, ma chiaramente tutto è rimasto, come dire.
No, ma infatti questa a cui facevo riferimento è un'inchiesta della BBC, giusto per far capire anche a chi ascolta la radio, insomma, i numeri, se hanno fatto un'inchiesta e un riconteggio dei voti nel River State, che è uno degli stati che è stato al centro di queste polemiche, dei presunti brogli, eccetera eccetera. Le conclusioni ad esempio della BBC sono opposti a quelli di Bola Tinubu, che è il candidato alle presidenziali del Progressive Congress, quello vincitore, insomma, no?
Quella
che ha vinto,
sì.
Che ha vinto. Perché secondo il conteggio ufficiale avrebbe avuto 80.239 voti, secondo la BBC 17.293, mentre Obi, che è quello del Partito Laburista a cui facevi riferimento te, che secondo i conteggi ufficiali avrebbe avuto 3.829 voti, ne avrebbe avuti 74.033. Quindi stiamo parlando non di poche centinaia di voti, giusto per capirci. Ora, certo, noi siamo qua, non possiamo dire se c'ha ragione la BBC o il governo nigeriano o chi stava ai seggi o qual erano, che so, quanti osservatori internazionali, chi c'era, chi ha fatto quei conteggi,
cioè,
però...
In realtà questi conteggi poi non è che li dovrebbe fare la BBC,
certo.
Dovrebbero fare gli osservatori internazionali e le organizzazioni che hanno presieduto alla regolarità di queste elezioni. Se questo non è successo, evidentemente perché fa comodo, come dicevi, avere una Nigeria che non cambia, nel senso che dove non ci siano scossoni. E qua torniamo anche agli interessi dell'ENI, non solo dell'ENI,
certo.
Perché la Nigeria,
anche se poi pure alla fine pure la BBC dice che comunque questi cambi di voti non avrebbero modificato il risultato finale,
probabilmente.
Però...
no, perché parlavamo solamente di una parte,
sì.
Però comunque sia, sì, sicuramente comunque c'è la volontà di mantenere la Nigeria stabile, ma quando si dice stabile bisogna intendersi, perché per esempio la Nigeria è stata per tanti anni regnata dai militari. Militari che facevano i colpi di Stato in base agli interessi, all'epoca c'era la Shell, che aveva molto potere, e questi colpi di Stato non erano assolutamente influenti, altro. E quindi colpivano l'opposizione, avevano colpito anche personaggi di rilievo anche della cultura. E quindi questa la volontà di mantenere la Nigeria stabile è una stabilità che semplicemente subordinata agli interessi delle grandi multinazionali che sfruttano le materie prime di questo paese, e questa è una storia che ancora si è ripetuta, lo c'è più ex.
Bene, io penso che insomma per oggi questo spazio lo possiamo chiudere qui. Sicuramente avremo modo di riparlare fra 15 giorni di che cosa sta avvenendo nei paesi considerati sicuri, magari anche di quelli che nel decreto c'erano già da prima, e approfondiremo. Sicuramente ci sono diverse evoluzioni, insomma, lo stesso Sudan,
sono svariati fronti
nello stesso Sudan, non sappiamo se, come dire, l'accordo di Jeddah reggerà, e per quanto reggerà, insomma, detta di questi audio, no. Quindi
infatti, c'è da raccontare sicuramente.
Bene, e grazie, ci risentiamo fra 15 giorni.
Grazie, ciao a tutti e a tutte.
Ciao.